titolo è La paura fa 90. Ma non vogliamo incutervi troppa paura. La paura è un'emozione sana. La paura salva la vita, ma troppa paura la paralizza. Se si ha troppa paura non si vive, se non si ha paura si muore. Ma noi stamattina vogliamo capire a cosa serve la paura, come funziona, come si può gestirla senza che appunto ci paralizzi la vita. Lo spunto ci viene dalla cronaca, le due giovani donne aggredite nel Locarnese, ma anche le notizie che si susseguono di furti in abitazione, di rapine a uffici postali o stazioni di servizio. Noi stamattina vogliamo indagare il tema dal punto di vista psicologico, per capire come si aiuta una persona che ha subito un'aggressione, un furto, una rapina. Tecnicamente si parla di evento traumatogeno, appunto come si aiuta questa persona a superare il trauma e a tornare a una vita normale, a un equilibrio di normalità, ma anche come si può aiutare le persone che non sono state coinvolte in un evento di questo tipo, che però possono provare comunque paura, una paura che genera ansia e che può portare a modificare le proprie abitudini di vita. Io invito fin da subito voi che ci state ascoltando a intervenire nella nostra discussione. Avete paura di essere aggrediti o di subire un furto o uno scippo? Come fate a scendere a patti con questa paura? Come la gestite? Vi fate influenzare dalle notizie di cronaca al punto di modificare le vostre abitudini di vita? Raccontateci la vostra testimonianza e le vostre riflessioni telefonando allo 0848 03 0707 o scriveteci un sms al 955 parola chiave rete 1. Io saluto gli ospiti che ci accompagneranno questa mattina: Romeo Piccirilli, psicologo e psicoterapeuta, membro ATP-FSP, che praticamente è l'Associazione Ticinese Psicologi e la Federazione Svizzera Psicologi.
Buongiorno.
Buongiorno, che ha uno studio a Lugano. Romeo Piccirilli, gli psicologi non hanno paura? Il fatto di conoscere i meccanismi della paura li tiene al riparo dalla paura?
Allora, evidentemente anche gli psicologi hanno paura. Quello che forse particolareggia uno psicologo è che, se ha fatto bene quello che avrebbe dovuto fare durante la formazione, ha imparato a riconoscere le paure, a capire qualche meccanismo un pochino più oscuro, e in un secondo tempo a mettere a disposizione di chi chiede aiuto queste conoscenze in termini professionali.
E magari anche qualche trucco, dopo vedremo, magari
dopo
qualche
espediente.
Saluto anche Andreas Barella, terapeuta, che nel suo lavoro come terapeuta utilizza la mitologia e i miti. La paura è trattata nei miti. Noi abbiamo l'idea che gli eroi siano tutti coraggiosi e temerari.
Sì, e intanto buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Rete 1. La mitologia parla molto molto spesso di paure, e il mio lavoro con la mitologia e con le persone che vengono per lavorare sulle loro paure, per esempio, e sulla loro vita tramite la mitologia, lo sanno molto bene. E perché? La mitologia è uno strumento. Parlavamo prima di quali strumenti utilizzare per affrontare la paura. La mitologia è uno degli strumenti più archetipici che abbiamo per confrontarci con le nostre paure, proprio perché uno degli scopi della mitologia è quello di confrontarci con il mysterium tremens et fascinans dell'esistenza umana, e che contempla proprio uno dei fatti che contempla questo mysterium è la presenza della morte all'interno della vita, per cui la mitologia spesso e volentieri dà una risposta a delle domande che una risposta non hanno. E già solo pensare a questo fatto, il fatto che si cerca di dare risposta a delle domande che non hanno una risposta, è un fattore che crea ansia. La mitologia ci dà la possibilità, grazie a delle storie che non sono state inventate da una persona, ma sono il distillato della saggezza di un popolo, di cercare di inserire le nostre paure personali in una cornice più ampia. E queste paure sono molte e sono importanti, e come diceva bene il dottor Piccirilli prima, ci dobbiamo confrontare con queste paure considerando se sono reali nella nostra esistenza o no. Per farle un esempio, abbiamo lavorato negli ultimi 2 o 3 anni su una paura, che è la paura della perdita di controllo, che è una delle paure più conosciute in tutte le mitologie del mondo, e che nella nostra cultura, nella mitologia greca, è rappresentata dal dio Dioniso, che è il dio che viene e sconvolge tutte le regole, distrugge tutto l'ordine, ordine che era stato costruito da una città, da una persona, da una cultura. E lavorando con le persone sul mito di Dioniso abbiamo preparato uno spettacolo, mi permetto di fare un piccolo spot pubblicitario, abbiamo preparato uno spettacolo che metteremo in scena sabato a Balerna al ristorante La Meridiana. Abbiamo preparato una cena greca con uno spettacolo proprio sulle paure e la distruzione che il dio Dioniso porta nella città di Tebe.
Saluto anche Nadine Metzler, psicologa e psicoterapeuta specializzata in psicologia dell'emergenza. Buongiorno, benvenuta a Mille Voci.
Buongiorno a lei, grazie.
La prima domanda mi sembra molto semplice e scontata. Ci spiega cos'è la psicologia dell'emergenza?
È quella disciplina che offre un aiuto psicosociale d'urgenza alle persone che hanno vissuto un evento potenzialmente traumatico. Qui penso alle rapine, ai furti, a dei semplici incidenti che possono diventare anch'essi traumatizzanti, e offriamo una mano a queste persone. Si tratta di un aiuto immediato, nel migliore dei casi avviene sul luogo dell'evento, quindi veniamo chiamati dalle forze di intervento e ci prendiamo carico delle persone spesso volentieri anche dei congiunti di queste persone. Vi è una legge che in caso di reati si occupa di queste persone e dei loro congiunti. È la legge LAV, la legge aiuto alle vittime, e che offre questa consulenza e un aiuto anche giuridico, finanziario a questo tipo di persone.
Lei dice che è importante che questo aiuto venga dato immediatamente, questa è una condizione sine qua non.
È auspicabile che questo aiuto avvenga il più presto possibile, lo chiamiamo in termini tecnici, si tratta di un intervento care, quindi viene dall'inglese to care, quindi prestare aiuto, curarsi, e si tratta di offrire una mano sempre che la persona lo voglia, sempre che la persona ritiene che il suo stato psicofisico richiede questo tipo di intervento. Certo, se questi interventi che noi offriamo portano risultati, facciamo in modo che non si vengano a creare dei disturbi psichici poi più in là col tempo. Se questi interventi mirati non sono stati efficaci, allora poi ci sono altri tipi di intervento, quali la psicoterapia, qua ci troviamo già in una fase successiva che ci possono venire d'aiuto.
Possiamo fare un esempio più concreto, come nel caso di queste due aggressioni che vi sono state nel Locarnese. Come si opera più proprio praticamente? Ci può fare qualche esempio? Si ripercorre l'evento con la persona? O proprio come avviene questa consulenza, questo aiuto?
Noi facciamo dei cosiddetti colloqui strutturati in cui la persona rielabora il suo vissuto. Spesso ci troviamo confrontati a problemi di cronologia, o cronologia geografica o cronologia temporale. Non si sa più che cosa avviene prima e dopo, e quindi si tratta di fare ordine. Possiamo pensare a, come dire, al nostro salotto, alla nostra libreria, dove sono caduti giù tutti i libri e noi piano piano dobbiamo rimettere il libro al suo posto. Ecco, con questo tipo di persone rimettiamo i libri a posto, facciamo ordine nei pensieri, nelle emozioni di queste persone, e quindi così facendo ristabiliamo questa cronologia assolutamente importante per la persona.
Abbiamo letto la settimana scorsa sulle pagine di un quotidiano ticinese che dall'anno prossimo anche in Ticino ci sarà un cosiddetto care team, un servizio di sostegno psicosociale d'urgenza alle vittime di catastrofi o incidenti gravi. Per inciso, questo servizio è già operativo da 10 anni nei Grigioni, suddiviso in 5 regioni, e una di queste è la Mesolcina. Ci può dire qualcosa di più su questo progetto che sta nascendo?
Tanti cantoni hanno questo care team. Il Care Team Grijung opera effettivamente da una decina d'anni, ora vi è un progetto a livello ticinese che è stato consegnato e si attende ora la risposta da parte del Consiglio di Stato, come abbiamo potuto leggere sui giornali. L'idea è quello di essere operativi per l'1/1/2015 e questo Care Team sarebbe proprio quell'organo che può compiere questi tipi di interventi. Questi caregiver, queste persone che prestano aiuto, sono coloro poi che si occupano nell'immediato, subito dopo un incidente, delle persone coinvolte appunto in una
catastrofe, un incidente grave. Romeo Piccirilli, uscendo da questi interventi più legati all'emergenza, quando si capisce che la paura non è più sana e che urge magari l'intervento di uno psicoterapeuta? Quali sono i sintomi, i segnali?
Allora, quello che si può dire inizialmente è che ogni incidente, ogni evento di questo tipo traumatico ha un fattore destabilizzante che lavora a medio e lungo termine. Quindi è possibile che una persona non percepisca subito questa potenzialità destabilizzante e che a distanza di anni, quando tutto apparentemente sembrava filare liscio nella sua vita, si ritrova a essere ribaltato dal classico granello di sabbia. Quindi succede un evento estemporaneo di apparentemente nessuna importanza o di bassa importanza e ha questa capacità di mandare in tilt tutto l'equilibrio di quella persona, insomma. Quindi quando questo accade, molto spesso c'è qualcosa che ha iniziato a lavorare molto prima, che l'individuo che chiede aiuto non riesce a identificare. Attraverso una psicoterapia si cerca inizialmente di riportare un equilibrio emotivo sufficiente per, con una certa lucidità, poi andare a ricercare alcuni percorsi. Questa, se le cose vanno come la persona si auspica, a un certo punto si arriva anche a mettersi nella condizione di poter decidere come correggere questa traiettoria che nel tempo si è spostata dal proprio equilibrio.
E quali sintomi percepisce la persona che vede risvegliarsi improvvisamente nella sua vita questa paura che non sa più ricondurre a un evento o a un fatto?
Possono essere di vari livelli, a vario ordine. Un esempio molto, molto classico è l'insorgenza di una depressione, che la persona non si spiega. La frase classica è: ho tutto, non ho nessuna ragione per cui lamentarmi, eppure non sto bene. Quindi questo sentimento di colpa perché si fa fatica a vivere. A monte c'è qualcosa che invece ha lavorato in questi termini. Un altro filone che si riconduce agli eventi traumatici può essere il filone della rabbia. Quindi una persona che diventa insofferente a stress relativamente bassi. Un elemento importante che può essere anche indicativo, un po' per capire il potenziale destabilizzante di questi eventi, è che ci sono alcuni studi che mettono in relazione, trovano delle analogie tra lo stress provato in occasione di furti, rapine e aggressioni e lo stress provato in occasione di terremoti. Quindi due eventi molto distanti tra loro, nel senso comune, che trovano comunque degli addentellati. Il fil rouge di questi due eventi è molto probabilmente, e anche qua degli studi ci confortano in questo senso, è la percezione della propria impotenza. Quindi è successo qualcosa e io non ho fatto nulla. E questo è un altro discorso molto importante in terapia, perché questa percezione dell'impotenza può essere letta sia come mi è stato impedito di agire, o un altro filone è non sono stato capace di agire. Il primo muove una quantità di rabbia intensa in prospettiva, il secondo muove invece un vissuto in termini di incapacità, di vergogna, quindi il secondo potenzialmente è più orientato in prospettiva a portare a disturbi di tipo ansioso-depressivo.
Abbiamo una signora che ha chiamato, che ha già chiamato e che non ha voluto andare in diretta, che dice, ha portato la sua testimonianza, che ha subito un furto e ora Per gestire la paura legata a questo evento ricorre a dei medicamenti. Probabilmente una psicoterapia potrebbe essere utile, potrebbe evitare il ricorso a medicamenti. Certo, adesso noi facciamo una generalizzazione, non si può sapere di più adesso, però chiaramente forse la signora ha sottovalutato la conseguenza del furto, in un certo senso, di quanto poteva lasciarle come eredità, diciamo, nel suo vissuto.
Ma in modo assolutamente comprensibile, ognuno di noi cerca di riguadagnare il più presto possibile uno stato di benessere, quindi se attraverso un aiuto medicamentoso piuttosto che un conforto immediato dalla cerchia familiare o dei conoscenti, insomma dalla rete sociale, questo sicuramente ci permette di tamponare l'immediato, però quasi sempre, anzi suggerirei praticamente sempre, chi vive un evento così intenso ha interesse a lavorare un pochettino su questo evento, su se stesso, in modo da mettersi un pochettino al riparo dall'effetto di rimbalzo in prospettiva, insomma, no?
Andrea Sbarella, lei invece nel suo lavoro come terapeuta opera per curare le paure, le fobie che sono slegate dagli eventi che le hanno diciamo generate, queste le paure più, non so, profonde, più consolidate che ci sono in noi. Ci dice che lavoro fa?
Allora, in genere, come abbiamo già detto oggi durante la trasmissione, bisogna fare la distinzione tra i diversi tipi di paura, nel senso che ci sono delle paure sane, cioè la paura è una buona reazione di fronte a un pericolo, per cui in qualche modo la paura è un meccanismo che ci permette di sopravvivere, di rimanere vivi, di non soccombere di fronte a un episodio potenzialmente mortale. Per cui ci sono delle paure sane e queste è giusto assecondarle, e ci sono poi dei meccanismi che si creano proprio perché il cervello è uno strumento straordinario, impara molto molto in fretta, e nel caso delle paure quello che fa è che crea un meccanismo di reazione a delle situazioni potenzialmente pericolose molto in fretta, cioè basta una volta avere una paura importante una volta sola per creare un meccanismo che poi agisce in modo automatico, spesso e volentieri, quando succedono anche delle cose, come abbiamo visto prima, slegate dalla fonte di paura, ecco il famoso granello di cui parlava prima Romeo. Ed ecco che in questo caso quello che faccio io è lavorare su questi meccanismi, perché non sono più, diciamo, collegati con quella che è la realtà della situazione in cui si trova la persona. Cioè, come dire, il meccanismo è così radicato e così forte e ci ha salvato la vita in un momento, ma se viene utilizzato anche in situazioni non appropriate ci limita nella nostra libertà, nel senso che se io ho paura sono una persona che è stata aggredita e picchiata o rapinata e ogni volta che vedo una persona che si avvicina a me provo paura, da qualche parte può essere sano se la persona è armata di un coltello o di una pistola o così. Allora la reazione che ho avuto, quella di fuggire piuttosto che di reagire, è una reazione comprensibile, però se ogni volta che mi si avvicina una persona, magari per chiedermi un'indicazione stradale, io ho un attacco di panico o non so come reagire, questo è un limite alla mia qualità di vita. Ecco, quello che faccio io nel mio lavoro è cercare di distinguere il vero pericolo, che spesso non c'è più. Viviamo in un'epoca e in un posto sulla Terra molto molto dove ci possiamo considerare molto molto fortunati, nel senso che quasi nessuno di noi, o praticamente nessuno di noi, si alza la mattina dicendosi chissà se stasera sarò ancora vivo, nel senso che i pericoli reali per la nostra sopravvivenza sono pochi, molto meno che in altre parti del mondo e in altre epoche storiche. Per cui quello che faccio io nel mio lavoro è aiutare le persone a dire questa paura è ancora reale, questo meccanismo automatico che mi fa poi stare male, che causa in me un'ansia piuttosto che uno stato depressivo sul lungo termine, è ancora efficace, è ancora utile, e se la risposta è no, lavoriamo sul meccanismo, non sulla causa scatenante, ma sul meccanismo medesimo, cercando di bloccarlo il più presto possibile quando ci si accorge che questo meccanismo ha iniziato a manifestarsi. Per cui è un lavoro meno sui contenuti, meno sui motivi che hanno causato l'evento traumatico, anche perché bisogna dire che se una persona ha ha subito un evento traumatico e poi reagisce sempre allo stesso modo, anche quando ha capito perché ha paura, purtroppo la paura non se la toglie lo stesso. Nel senso che se uno sa che io ho paura delle persone perché sono stato aggredito, lo sa, però poi sta male lo stesso. E per cui, ecco, il mio lavoro è spesso e volentieri è cercare di aiutare le persone a bloccare il prima possibile questi meccanismi automatici che portano a una reazione emotiva che non ha più ragione di essere.
Quali sono le fobie, le paure che lei si trova a trattare più frequentemente?
Le fobie, in grosso modo, sono 4-5, no? Le classiche sono le paure dei ragni, le paure dei serpenti, la paura dell'ascensore, la paura di salire su un aeroplano e cose di questo tipo. Queste sono le più classiche. Poi naturalmente bisogna, ogni persona è diversa e vale la pena sentire la storia, anche se non è importante sapere perché uno ha paura dei ragni, cioè nessuno è stato aggredito da un ragno gigante che lo ha messo in pericolo di vita, ma è probabilmente legato, senza voler scomodare Freud o Jung, è legato al luogo da cui vengono questi animali, no? da sottoterra, per cui c'è chi dice che sono dei simboli dell'inconscio, per cui ci fanno paura per quello. O si potrebbe anche andare a parlare del fatto che questi animali da qualche parte sono pericolosi, solo che da noi non esistono di così pericolosi da mettere in pericolo la nostra vita. Però ecco, le principali fobie sono queste, poi ce ne sono delle altre, però ecco, le principali sono queste.
Nadine Metzler, la paura di subire un furto, uno scippo o una rapina o anche un'aggressione va a ledere proprio la nostra sfera personale. Dunque sono eventi particolarmente traumatici. Abbiamo una radioascoltatrice che ha scritto un SMS e dice: all'età di 16 anni è stata vittima di un tentativo di rapimento e poi è stata caricata in macchina a forza, ha trovato un posto di blocco e dunque è riuscita a liberarsi, e però dice: sono passati 44 anni e ancora adesso lei non riesce a dare le spalle a una porta. Cioè l'idea di essere aggredita, di essere così vulnerabile, le è rimasta dopo 44 anni. Probabilmente all'epoca non esisteva l'intervento psicologico d'urgenza. Ecco.
No, è una disciplina nuova. È chiaro che questa ascoltatrice è stata veramente lesa nel suo più profondo. E qui, come dire, l'aiuto che questa persona può ricevere è veramente un sostegno duraturo, professionale, da professionisti, perché, come dire, ancora dopo 44 anni camminare lungo le strade e doversi girare avendo paura di chi mi sta dietro è comunque una cosa molto molto importante.
Sì,
certo.
Proprio che ha toccato la qualità di vita.
Certo.
A questo punto noi ci concediamo un momento di musica per permettere a voi che ci state ascoltando di partecipare alla nostra discussione. Avete paura di essere aggrediti o di subire un furto o uno scippo? Come fate a governare le vostre paure? Come le gestite? E vi fate influenzare dai fatti di cronaca, delle notizie, al punto di modificare le vostre abitudini di vita, il vostro stile di vita? Grazie, chiamate allo 0848 030707 o scriveteci un SMS al 955 con parola chiave rete 1. E rimanga quel meccanismo sano che ci salva la vita. Ci siamo lasciati prima del momento musicale con la testimonianza inviata via SMS da Rosa, che racconta di un evento, che ha un tentativo di rapina di cui è stata vittima 44 anni fa e di cui adesso porta ancora i segni, cioè questo trauma segna ancora la sua vita. Dice che non dà mai le spalle alla porta d'entrata. Romeo Piccirilli voleva intervenire e dire ancora qualcosa su questo SMS che ci ha un po' toccato, diciamo, qui in studio.
Sì, assolutamente, è una testimonianza che mi ha colpito molto, che ci ha colpito molto, ne parlavamo anche prima. 44 anni sono tanti per un peso portato senza poterne fare nulla. La paura nasce un pochettino come una sorta di sasso che uno si ritrova nella tasca e cresce nel tempo diventando una vera e propria zavorra, quindi che ci impedisce di essere autonomi nelle piccole scelte della nostra vita quotidiana. E a mo' di esempio citerei una situazione di cui mi sono occupato un po' di tempo fa, di una persona che aveva vissuto in passato un incendio, sembrava di aver totalmente superato questo evento e si è rigenerato nell'osservare in modo intenso una fiamma di una persona che si accendeva una sigaretta. Quindi un accendino ha rigenerato il trauma, in un qualche modo l'intensità di quell'esperienza, che secondo questa persona era nettamente superata e assolutamente classificata nelle cose dimenticate. Ecco, c'è interesse in ogni caso ad alleggerire questo peso, questa zavorra. Anche se sono passati 44 anni, questo lavoro si può fare. Evidentemente non si cancellano questi 44 anni, ma mettere in prospettiva un aumento di questo peso diventa veramente una fatica che si può evitare adesso.
Andrea Sbarella, lei anche vuole aggiungere qualcosa?
Sì, volentieri. Io intanto volevo manifestare tutta la comprensione per la signora Rosa, che da 44 anni soffre per una cosa che non è stata colpa sua, insomma, da qualche parte, e che è capitata e che ancora adesso ha delle conseguenze. Per cui tutta la nostra comprensione va per questa signora. Come dicevamo bene un attimo fa, eravamo commossi qua in studio per questa sua testimonianza. E le chiedo anche scusa se adesso generalizziamo un po' la sua situazione particolare per parlare di queste cose, della paura e di quello che si può fare parlando di un caso particolare. Naturalmente ogni storia è una storia a sé e va trattata in modo serio, professionale e individuale. Ora, naturalmente questa è una trasmissione radiofonica per cui la generalizziamo un po', però è importante capire e sapere che non è così che si lavora, naturalmente, però è importante dirlo. E l'esempio della signora Rosa è proprio un esempio di come un atto successo tanti anni fa in qualche modo ha condizionato la sua vita. E questo è così, ma non deve, come ha detto bene il dottor Piccirilli, è così, ma non deve essere così per sempre, ed è possibile fare qualcosa. Questo è importante saperlo. La molla principale per far sì che qualcosa possa cambiare è essere stufi di dover dare le spalle alla porta. Questo è il primo sentimento che la persona deve provare per cambiare qualcosa, cioè essere stufa di provare queste cose, cioè dire basta, non ne posso più, voglio stare contro la porta tutte le volte che voglio, senza provare paura. Questa è la prima molla, per cui io invito la signora Rosa a rivolgersi a uno specialista per far qualcosa, se anche lei è stufa di dover dare le spalle alla porta.
Perché voi mi dite, anche dopo 44 anni, qualcosa
certo.
Si può ancora
sì,
fare.
Certo. Nadine Metzler.
Certo. La telefonata della signora Rosa mi fa dire anche un'altra cosa, che stimoli esterni apparentemente innocui possono far rivivere in me di nuovo ciò che è accaduto 44 anni prima. Dopo un evento traumatico ci sono sostanzialmente tre fattori che mi ricordano a un disturbo da stress post-traumatico, come lo chiamiamo noi. Uno, quell'essere allerta, vigile, avere sempre gli occhi aperti e essere un pochino guardinghi. Il secondo fattore è quello delle immagini o dei filmini, cioè a mo' di fotografia o a mo' di filmato, che io rivivo l'evento traumatico. E il terzo fattore è quello dell'evitamento. Allora io vado ad evitare tutti quegli stimoli, tutti quei luoghi che mi fanno ricordare l'evento traumatico. Questi sono i tre campanelli d'allarme che, come dire, la consapevolezza poi mi aiuta a cercare aiuto alla fine.
Però probabilmente, io adesso faccio un esempio, se io lavorassi in una stazione di servizio, in una pompa di benzina, e subissi un tentativo di rapina, che poi magari fallisce, così io magari penso in quel momento, ma io ce la faccio a superare, uno ce la può veramente fare, poi magari invece non è così, però magari in quel momento, siccome magari forse la paura non si percepisce subito, io credo, ma ce la posso fare.
La mia esperienza è, come dire, un pochino diversa. Io sono intervenuta nelle pompe di benzina piuttosto che nelle banche a causa di rapine, e ho visto sempre queste persone coinvolte, come dire, prendermi, mi hanno accolto sempre molto bene, ecco, e sono stata contenta di ricevere questo aiuto. È vero, ce la si può fare, non bisogna patologizzare tutto, perché comunque dentro di noi abbiamo risorse, ogni persona ha delle risorse, quindi dobbiamo tirare fuori questo tipo di aiuto, no? Cioè l'aiuto per l'autoaiuto, se funziona questo va benissimo. C'è anche il fattore però della reazione a scoppio ritardato, no? Quindi per mesi e mesi io funziono, faccio la mia vita, non ho limitazioni di nessun genere, e poi sei mesi dopo arriva uno stimolo esterno in quel momento innocuo e puff, parte tutta la sequenza di disturbi e sintomi.
Abbiamo un'altra testimonianza via SMS sempre sul furto. Il furto secondo me è uno di questi eventi che probabilmente un po' si sottovaluta, perché qui abbiamo delle testimonianze che dicono a distanza di tempo l'idea di aver subito un furto malgrado si sia dotata l'abitazione di un allarme, insomma questo senso di vulnerabilità lascia dei segni abbastanza profondi. Io volevo dire, ci sono dei trucchi per tenere a bada le paure, ma le paure che non sono più legate, diciamo, a un evento traumatico, ma che sono le paure che noi proviamo ogni giorno. Conoscerle, riconoscerle e governarle, Romeo Piccirilli, è possibile?
Allora, dobbiamo fare, riprendere un attimino quanto diceva Andreas prima, rispetto ai rischi reali nella nostra vita. Se noi dovessimo metterci a fare un censimento delle possibilità di perdere la vita per accidenti vari che ci capitano durante una giornata, saremo veramente in difficoltà, no? Se però ho subito un furto, quindi mi sento più vulnerabile, devo fare in modo che soggettivamente io possa riguadagnare la percezione della mia sicurezza. Questo non vuol dire che tecnicamente io sia al riparo da tutto, ma mi metto nella condizione di sentirmi più sicuro. A mo' di esempio, aneddoto personale, io ho avuto una nonna che è morta sul filo dei 100 anni e ha vissuto per molto tempo in un casolare di campagna da sola. E lei diceva a tutti, state tranquilli, io non ho paura, se dovesse arrivare un ladro gli faccio vedere questa. E mostrava un forcone di campagna, insomma, no? Sono ben contento che non siano mai arrivati dei ladri a trovarla, perché non ci avrebbe fatto granché. Però l'idea era proprio quella: io mi sento sicura, state tranquilli perché mi sento sicura. Ecco, lo scopo è praticamente questo. Il trucco, se lo vogliamo chiamare così, è quello di rimetterci in una condizione di azione, ma azione conveniente nei nostri confronti. Quindi, per intenderci, non è che sparare al secondo ladro mi mette nella condizione di sistemare tutto, la mia qualità di vita peggiorerebbe drammaticamente, però avere la percezione di poter fare qualcosa, che poi nel concreto magari non agisco perché riesco a considerare anche altri rischi, mi mette però nella condizione di non essere più all'angolo. Quindi questa percezione di essere all'angolo, di essere stato costretto a rimanere all'angolo, nel tempo mi muove una grandissima rabbia. Se io riesco a canalizzare questa rabbia e a metterla al servizio della mia vita, quindi non soltanto a modi di vendetta, tra virgolette, quindi far pagare al secondo ladro tutto quello che non ho fatto pagare al primo, questo, se riesco appunto, come dicevo, mettere questa rabbia al servizio della mia vita, probabilmente ho un motore molto potente, ho una leva sulla quale agire, per correggere un pochettino questa traiettoria di cui parlavamo all'inizio.
Abbiamo Paolo. Buongiorno Paolo, benvenuto a Mille Voci.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Io avevo una domanda inerente alla famiglia e ai bambini che vivono in famiglia, perché l'anno scorso noi abbiamo avuto un vicino di casa che è stato derubato in casa, e da quell'evento i bambini l'hanno saputo chiaramente, e mio figlio, specialmente il più grande, che ha 10 anni, da quella volta lì si spaventa spesso e volentieri in casa di notte quando sente dei rumori e queste cose. Quindi abbiamo cercato di dargli del supporto, di rincorandolo, aiutandolo così, però tante volte è difficile come genitore aiutarlo in queste cose, perché anche per noi diventa complicato. Quindi ecco, volevo un vostro parere e vi ringrazio, ascolto per radio.
Grazie Paolo, ci ascolti. Andrea Sbarella.
Allora, sicuramente nel caso dei furti nelle case, ahimè purtroppo questa è una realtà, per cui non si può neanche a questo bambino dire che in casa nostra non succederà mai, perché non lo sappiamo e potrebbe succedere. Per cui da una parte bisogna lavorare sulla presa di coscienza che la sicurezza assoluta non esiste neanche nelle nostre case. Questo senza farli, senza naturalmente spaventarlo, povero bambino, però da qualche parte bisogna dire sì, succedono anche queste cose. Poi si possono fare, si può mettere l'allarme, si può lavorare sulla prevenzione, si può dire, si possono dire tante cose, però ecco, non si può negare, per cui da qualche parte bisogna avere a che fare e bisogna tranquillizzare questo bambino dicendogli che queste cose succedono, ma che si può fare qualcosa e che fanno parte della vita questi eventi qua. Lo dico non con fatalismo, lo dico con la voglia di reagire, però non le possiamo negare, nel senso che io non penso sia una buona idea quella di negare il fatto che possano venire dei furti nelle case.
Nadine Metzler vuole aggiungere qualcosa, lei è anche madre, sì. Dunque come le paure dei bambini, anche come gestirle,
bisogna,
genitore.
Certo, bisogna prenderle sul serio e non abbellire ciò che bello non è. E quindi è chiaro che il bambino mostra le sue paure sotto diversi aspetti. Il bambino di 10 anni riesce a verbalizzare, il bambino un po' più piccolo gioca meno, piange, regredisce nel suo sviluppo evolutivo. E qui è veramente prendendo coscienza della problematica del bambino e tematizzando la questione col bambino che possiamo dargli una mano. Bisogna essere trasparenti col bambino, autentici, così che possiamo ottenere risultati.
E forse anche ammettere anche la paura, perché la paura, Romeo Piccirilli diceva, è un sentimento che facciamo un po' fatica ad ammettere, sembra quasi di essere deboli, no? Di essere...
Abbiamo imparato a comportarci così, e questo è un inghippo del quale sarebbe bene poterci liberare presto o tardi, perché questa idea di paura come debolezza ci porta a trattare con vergogna dei fatti, delle parti della nostra vita che invece vanno trattate con qualcosa che si avvicina più al coraggio, insomma, no? Riflettendo su questo tema prima della trasmissione si diceva, beh, il coraggio può essere tante cose, non fare un atto eccezionale nella nostra vita, ma magari fare un atto assolutamente ordinario mostrando di sentire paura. Per intenderci, parlare con la voce che trema probabilmente è un gesto che non nega la paura ma permette di agire, insomma, no?
Si parla comunque anche se si prova paura, in
esatto,
quel senso.
Sì.
Abbiamo Maura, buongiorno Maura, benvenuta a Mille Voci.
Io vorrei metterla su un altro tema, che è un tema che non viene mai trattato e lo so che è critico. Se la violenza è istituzionale, perché si rischia molto di più di trovare una divisa tutti i giorni davanti a noi, piuttosto che un ladro. Un ladro non ha una divisa particolare. E c'è aiuto da parte della socialità, del sistema sociale, oppure quello che ha avuto il danno dall'istituzione, io parlo della polizia e esercito, deve cavarsela da solo e pagarsi pure la terapia psichiatrica, psicosomatica, psicologica, quello che volete. Perché io ho 62 anni, io ne ho conosciuti di ragazzi argentini, cileni, che vivevano a Zurigo. Erano quelli i primi che avevano paura della polizia durante gli anni 80, i disordini, ed erano i primi che venivano picchiati.
Grazie Maura della sua testimonianza, ci ascolti per radio. Beh, io credo le vie legali sono possibili anche se qualcuno indossa una divisa, se commette un abuso.
Io devo spezzare una lancia a favore della polizia, perché la polizia negli ultimi anni ha fatto un grandissimo lavoro e c'è tanta istruzione, c'è tanta formazione all'interno della polizia cantonale e comunale, e comportamenti, atteggiamenti violenti verbalmente, fisicamente sono puniti, giustamente puniti. Qua è chiaro che ci muoviamo in un campo, come dire, non nostro, e quindi come dire, però bisogna veramente spezzare una lancia a favore della polizia, e non solo della polizia, di tutte le forze di intervento. Qui penso alle guardie, qui penso alle ambulanze, che hanno un'ottima istruzione per le persone coinvolte in eventi traumatici.
Sì. Probabilmente qui c'è anche l'effetto di provare paura da una persona che invece dovrebbe proteggerci grazie all'uniforme e grazie al ruolo che gioca nella società.
Ma quello che potremmo forse dire a questo proposito è che effettivamente non siamo totalmente protetti dall'abuso di potere, però possiamo anche dire che è sicuramente quanto ci appartiene meno come, come realtà sociale, insomma. A titolo personale posso anche dire che una delle mie attività è anche quella di partecipare alla selezione degli aspiranti agenti di polizia, e vi assicuro che la selezione ha una maglia molto stretta, quindi chi ha delle tendenze ad usare la forza attraverso una divisa per valorizzare un po' di più se stesso, piuttosto, viene in questo setaccio, ve lo assicuro, fermato prima. Poi, per carità, se il setaccio ha una qualche smagliatura, qualcosa passa oltre, ma viene fermato a filtro dopo. Quindi non siamo protetti da qualcuno che perde il controllo su di sé in senso proprio strettissimo, insomma. Non possiamo escluderlo totalmente, ma è veramente poco probabile oggi.
Anche oggi Mille Voci è giunto al capolinea, la paura non ci abbandonerà, la portiamo con noi perché ci è utile e ci aiuta, però come abbiamo visto non deve prendere il sopravvento, deve essere come un cane da guardia a cui però non possiamo lasciare il guinzaglio troppo lungo, insomma siamo noi che dobbiamo condurre il cane. Io saluto e ringrazio per la loro disponibilità gli ospiti che sono stati con noi stamattina e li invito a una battuta conclusiva. Andrea Sbarella, terapeuta che nel suo lavoro usa la mitologia, il suo studio è a Mendrisio, cura anche le fobie come la paura dei ragni, la fobia dei ragni, la paura di volare. Come si può tenere allenata la paura sana? Leggendo le favole ai bambini, le favole paurose, leggendo i miti? È un buon modo.
Io direi che il modo migliore è quello di imparare ad ascoltare la propria pancia, nel senso che spesso e volentieri ci segnala quando una paura è veramente reale, nel senso che se io sento grattare la porta dello studio di Rete 1 e attraverso la finestrella vedo un gorilla inferocito che vuole venire dentro a farci a pezzi, faccio bene aver paura e a scappare dalla finestra. In genere, appunto, se ascolto bene le mie paure mi rendo conto o posso capire che spesso e volentieri non sono o più attuali o non necessarie, cioè non sono paure reali, e bisogna fare attenzione perché le paure, quando uno ce l'ha, è reale, nel senso, però non sono causate da eventi veramente pericolosi. Per cui, ecco, imparare ad ascoltare la propria pancia e meno il proprio cervello, che è un ottimo strumento, diceva non so più chi, che il cervello è un ottimo strumento ma un pessimo padrone, per cui dobbiamo usarlo ma non lasciarci dominare da esso. Nell'ambito della paura direi che è un buon consiglio ascoltare di più la pancia e meno la testa.
Io saluto e ringrazio anche Romeo Piccirilli, psicologo e psicoterapeuta con studio a Lugano, membro ATP-FSP. Che suggerimento dare proprio brevemente in chiusura ai nostri radioascoltatori?
Auguro a tutti gli ascoltatori di non avere paura di affrontare la propria paura. Semplicemente questo.
Nadine Metzler, psicologa e psicoterapeuta specializzata in psicologia dell'emergenza, e a lei chiedo uno spunto per le radioascoltatrici. Si dice che forse le donne provano più paura.
Ma le donne esprimono i loro sentimenti e quindi alla fine forse siamo di più, ma mi piacerebbe che anche gli uomini esprimessero le loro emozioni un pochino più liberamente.
Con questo augurio io vi dico che Mille Voci torna sempre domani, e domani al microfono di Mille Voci debutterà Alessandro Bertellotti, voce che avete imparato a conoscere nel radiogiornale di Rete 1. 4 metri sotto il cielo, il titolo della puntata di domani. Si parlerà dei 150 milioni di franchi che il Consiglio federale ha stanziato a fondo perso per l'adeguamento della linea ferroviaria Bellinzona-Luino, per ampliare le gallerie e permettere così il passaggio dei treni MER. Vi ricordo che questa e altre puntate di Mille Voci possono essere riascoltate sul nostro sito internet rete1.rsi.ch/millevoci. Io vi auguro un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rete 1. Tra poco l'informazione delle 12. Un saluto da Isabella Visetti.